Lezione 5. La donna tra diritto romano e cristianesimo. 1. Le virtù della donna romana. La storia romana, a differenza di quanto avviene per altre civiltà classiche, è ricca di figure femminili famose. Pensiamo per esempio a Ottavia, sorella dell'imperatore Ottaviano, che ebbe grandi capacità politiche, oppure a Lucrezia, che, oltraggiata da Sesto Tarquinio, figlio dell'ultimo re di Roma, si uccise per riscattare il proprio onore. Dal suo sacrificio nacque la ribellione popolare che abbatté la monarchia e instaurò la Repubblica. Nonostante questi e altri esempi, fu sempre il predominio maschile a definire il ruolo delle donne nella società. Per l'uomo romano la donna perfetta deve essere bella, piacevole in pubblico, onesta. Il suo compito è mettere al mondo i figli e accudirli nella tenera età, perché poi l'educazione del futuro cittadino, se maschio, compete al padre. Il suo compito è anche quello di filare la lana, espressione che allude non solo al lavoro manuale, ma anche a un modo di essere. Ritirata nei locali che le sono affidati e distante dalla vita pubblica, la donna si realizza pienamente in un'occupazione nascosta e riservata, simbolo della sua fedeltà al marito. 2. I diritti della donna romana. Quali erano i diritti che l'ordinamento giuridico romano riconosceva alla donna? Pochi, ma certamente tali da costituire un passo in avanti rispetto ad altre civiltà antiche. La donna romana aveva il diritto di successione testamentaria, poteva possedere beni personali e amministrarli, intraprendere attività economiche. Tutti questi atti, però, dovevano essere sempre sottoposti alla tutela di un parente maschio. In altri termini, le donne avevano alcuni diritti, ma non erano libere di prendere decisioni autonome. Un antico pregiudizio le considerava incapaci per debolezza e animo leggero e volubile. 3. Una soggezione assoluta. Per questo, la donna, nel momento in cui si sposava, passava dalla soggezione assoluta del padre a quella altrettanto assoluta del marito, il quale assumeva nei suoi confronti un potere di vita e di morte. Per esempio, all'inizio del secondo secolo avanti Cristo, Catone, detto il censore per il suo rigore nel salvaguardare la morale pubblica, sentenziava: «Se sorprendi tua moglie a commettere adulterio, puoi ucciderla impunemente. Se lei sorprende te, invece, non può toccarti neppure con un dito». Nel corso del tempo, in età imperiale, le norme di totale soggezione delle donne alla tutela dei parenti maschi subirono una parziale attenuazione. Gaio, un importante giurista vissuto nel secondo secolo d.C., per esempio, affermava che le donne adulte, di fatto, trattano da sole i propri affari e in certi casi il loro tutore pone la sua autorità solo per forma. E aggiungeva anche che solo l'interesse dei tutori si opponeva al superamento della tutela legale delle donne. Per esempio, nel primo secolo d.C. una legge di Augusto soppresse ogni tutela da parte dei parenti maschi per le donne che, sposate o no, avessero messi al mondo almeno 3 figli. Non si giunse però mai a una piena emancipazione della donna. 4. La donna nelle prime comunità cristiane. L'affermazione del cristianesimo sembrò l'inizio di un più sostanziale miglioramento della condizione della donna. Gesù affermava l'uguaglianza di uomini e donne in quanto figli di Dio. E in effetti furono molte le donne che si dedicarono con impegno a organizzare la vita delle prime comunità cristiane. Sembrò anzi che il ruolo riconosciuto a Maria, la madre di Gesù, potesse indicare l'inizio di una rivoluzione culturale. Proclo, vescovo di Costantinopoli, nel V secolo, affermò che grazie a Maria tutte le donne sono beate, la femmina non è più maledetta. Ma a tale posizione si opposero le parole dell'apostolo Paolo: «La donna apprenda in silenzio, in piena sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di dettare legge all'uomo. Infatti fu creato Adamo per primo, Eva dopo di lui». Almeno fino al Medioevo, il pensiero cristiano sulla donna si avvicinerà di più alla posizione dell'apostolo Paolo che a quella di Proclo.